vogliamo parlarvi di COP27. Il 6 novembre ha preso l'avvio in Egitto la conferenza internazionale sul clima. Ovviamente il pessimismo sugli esiti si accompagna alla durissima repressione del governo al-Sisi nei confronti di ogni forma di opposizione sociale. Il meeting, che terminerà il 18 novembre, si svolge nella zona turistica esclusiva di Sharm el-Sheikh, chiusa e blindata dalla polizia. Persino i piccoli commercianti sono stati obbligati a serrare i loro negozi per 20 giorni. Ecco, questa conferenza cade a 30 anni esatti dalla sigla della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, cui hanno aderito allora 197 paesi. Dovevano costruire un ampio e coordinato sistema di impegni per contrastare il riscaldamento globale. Sappiamo come è andata a finire. Nel frattempo ci sono stati altri 26 vertici internazionali. Ecco, per capire che cosa sta accadendo in uno scenario internazionale che peraltro è assai poco favorevole ad una anche lieve inversione di rotta, perché con la crisi energetica globale c'è una nuova corsa alle energie fossili. Siamo collegati con Andrea Turco, giornalista, ambientalista, esperto di questioni climatiche. Buongiorno Andrea.
Buongiorno a tutti e tutte voi.
Allora, raccontaci un po' di questa COP27, di questa vetrina sporca dei governi che vi si riuniscono, tra l'altro in un paese come l'Egitto.
Avete già detto voi nell'introduzione, insomma, il quadro è quello che avete descritto, quindi si arriva alla COP27, probabilmente la più indecifrabile, o meglio forse la più decifrabile nel senso negativo che si ricordi da parecchi anni a questa parte. Appunto la scelta già di suo, insomma, del paese ospitante, di un paese autoritario come l'Egitto, è già una scelta che fa capire quali sono le reali intenzioni di questa COP, soprattutto perché l'Egitto è uno dei paesi simbolo, dei paesi più importanti, proprio per quanto riguarda le fonti fossili. Quindi insomma, andare a come dire, a concentrare poi la conferenza sul clima in un paese che sta permeando sempre di più la propria economia sulle fonti fossili è già significativo di quelli che saranno i possibili esiti di questa COP. E soprattutto poi, secondo me, insomma, è importante inquadrare anche il ruolo dell'Italia in questo vertice. Ieri ha parlato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e insomma, l'intervento che ha fatto è un intervento blando, nel senso che comunque in questo tipo di conferenze si prova a mantenere sempre una genericità degli impegni in maniera tale da essere come dire, presentabili, che è anche poi l'intenzione del governo Meloni. In realtà è molto spesso poi succede che a scrivere poi materialmente gli interventi non è certamente la Presidente del Consiglio, ma sono i cosiddetti sherpa, e quindi funzionari statali che poi insomma, lavorano con qualunque governo, con qualunque esecutivo. E però secondo me ci sono un paio di elementi importanti che comunque sono emersi anche da un discorso comunque blando e generico come quello di Meloni. Innanzitutto l'impegno, lo sguardo verso l'Africa che Meloni ha confermato e che aveva già annunciato nel discorso di insediamento alla Camera, quando aveva parlato di questo piano Mattei per l'Africa, in cui appunto aveva fatto riferimento al fondatore di Eni, Enrico Mattei, insomma, sostenendo che è grazie a Mattei che, diciamo, c'era stata questa mitica, mitologica e in realtà poi insomma, mai avvenuta epoca aurea per cui l'Italia si batteva per un'indipendenza energetica. L'intenzione di Meloni è quello appunto di guardare all'Africa ma come in realtà insomma, una nuova forma di colonialismo energetico, quindi l'Africa possiede le fonti fossili e quindi noi dobbiamo rafforzare i rapporti con gli stati africani. E infatti non a caso nelle ore precedenti Meloni ha avuto giusto due incontri bilaterali con due stati, insomma con i due stati principali del Nord Africa a cui guarda l'Italia, cioè Algeria ed Egitto. L'Algeria nei mesi precedenti è stato sede di numerose visite sia già da parte del governo Draghi che soprattutto da parte dell'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi, perché l'Algeria è lo stato a cui l'Italia sta guardando per sostituire il gas russo. Nel giro di 2-3 anni, secondo gli accordi che sono stati firmati in questi mesi, l'Algeria dovrebbe contribuire con ulteriori 9 miliardi di metri cubi di gas, e già adesso è lo stato insomma da cui l'Italia importa il maggior quantitativo di gas, e quindi ha sostituito in questo senso proprio la Russia. E l'altro stato appunto a cui guarda l'Italia è l'Egitto. L'Egitto di Al-Sisi, uno stato fortemente autoritario a cui però interessa, diciamo, dal punto di vista dell'esecutivo Meloni, interessa soprattutto la notevole mole di gas. In Egitto Eni, per esempio, possiede il giacimento Zohr, che è il più grande giacimento di gas naturale nel Mar Mediterraneo, e Al-Sisi negli scorsi mesi ha confermato la proiezione dell'Egitto da qui ad almeno 10-15 anni per diventare il principale paese esportatore di fonti fossili. Quindi si conferma, al di là della genericità degli impegni promessi da Meloni, si conferma come il ruolo dell'Italia come paese importatore di fonti fossili.
Giustamente tu hai detto si conferma, perché questa attitudine neocoloniale nei confronti dell'Africa era già ben evidente in tutti gli esecutivi che si sono succeduti negli ultimi anni nel nostro paese, e che vi sia anche, fra virgolette, una sorta di piano Mattei, è del tutto evidente dalle missioni militari all'estero che l'Italia ha promosso e continuato a promuovere in questi anni. 18 delle 42 missioni militari all'estero dell'Italia confermate quest'estate con l'approvazione di tutti i partiti allora in Parlamento sono esattamente in Africa, e se si segue la mappa di questi interventi si vede che la bandiera tricolore segue quella gialla con il cane a 6 zampe un po' ovunque. Non c'è stata in questi anni visita in un paese africano di un ministro degli esteri italiano che non sia stata accompagnata o preceduta o seguita da una visita di Claudio Descalzi. Quindi sostanzialmente stiamo parlando di una politica da questo punto di vista improntata sugli interessi degli Eni. Io sto pensando anche ai mondiali in Qatar, in cui formalmente si va lì a difendere con la bellezza di 560 uomini armati uno dei tanti luoghi di produzione di fossili, di carburanti fossili, di energia di origine fossile, nonché uno dei maggiori produttori di gas, di gas liquefatto. Quindi credo che da questo punto di vista possiamo segnare una sorta di continuità. Poi magari a Meloni piace, come dire, avere l'aria autarchica e quindi parla di Mattei, però insomma sbaglio, non so come la vedi tu.
Sì, la continuità insomma è nelle azioni, appunto ci può essere qualche sfumatura di parole, quindi il riferimento a Mattei nella logica di appropriazione da parte della destra di un appunto del mito di autarchia energetico promosso in un certo senso da Mattei, però la continuità è evidente. Negli scorsi mesi, proprio in Qatar, nel Qatar appunto interessato dai mondiali, Eni ha festeggiato l'ingresso nel più grande progetto di GNL del mondo, cioè di gas naturale liquefatto, quel gas naturale liquefatto che poi dovrebbe essere trattato attraverso il rigassificatore di Piombino e poi quello di Ravenna. Quindi il disegno è in totale continuità dal punto di vista energetico. Forse Meloni rispetto a questo ha un, diciamo, rispetto a Draghi, rispetto anche ai governi precedenti, insomma sconta in un certo senso una maggiore ipocrisia. Penso per esempio al fatto che nel discorso di ieri che ha tenuto alla sessione plenaria, a un certo punto ha ribadito e confermato l'impegno europeo alla riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030. E però, diciamo, furbescamente dice l'impegno europeo e non dice che sarà anche l'impegno italiano, proprio perché quel pacchetto di riduzione delle emissioni dell'Europa viene ostacolato ed è stato già osteggiato in questi primissimi giorni di insediamento da vari ministri del governo Meloni, dal ministro dell'ambiente Frattini, a Salvini, a Giorgetti. Quindi insomma, in questo senso c'è una maggiore ipocrisia da una parte, e dall'altra c'è anche l'interesse appunto a parlare adesso di sicurezza energetica, e quindi di usare le parole care alla destra. E quindi dietro questa sicurezza energetica in realtà si cela l'interesse a continuare sulle fonti fossili.
Ma con questo spauracchio di farci rimanere al freddo, con questa robusta certezza che invece è quella dell'aumento delle bollette in maniera significativa, aumento tanto forte che, come dire, qualcuno pensa a elementi speculativi, e d'altra parte, se non ci fossero elementi speculativi, come avrebbero fatto tutte le grandi industrie legate al settore energetico ad aumentare sino al 300% i loro profitti, se invece fossero state a loro volta strangolate dall'aumento dei prezzi. Quindi siamo davvero di fronte ad una dinamica in cui sarà poi già la povera gente che sta pagando il prezzo più alto nel nostro paese, per non parlare della povera gente dei paesi africani, in cui si arriva in paesi come la Nigeria a non avere abbastanza quattrini per garantirsi l'energia elettrica nelle case, e ci sono i disgraziati che vanno a spaccare gli oleodotti, e ogni tanto ci sono dei massacri perché basta una scintilla e salta tutto per aria e muoiono centinaia di persone. Ecco, credo che tutto questo ci racconti una vicenda di una enorme ferocia. Ecco, ma queste conferenze perché le fanno? Forse perché sono consapevoli che sta crescendo un movimento per la cosiddetta giustizia climatica, forse temono ripercussioni dal punto di vista delle contestazioni interne, perché altrimenti per andare lì a fare finta.
Allora, io credo che, diciamo, in parte insomma, queste conferenze siano dovute al fatto che certamente anche a livello istituzionale c'è una maggiore sensibilità sull'urgenza di intervenire. Cioè, lo sanno che la crisi climatica, o meglio il disastro climatico, ormai è avviato e bisogna agire.
Però forse vorrebbero che se ne occupasse qualcuna. Accidenti, è caduta la linea. Va bene, ascoltiamo insieme un po' di musica e poi vediamo di ricollegarci con Andrea. Siamo ricollegati con Andrea Turco, stavamo parlando di questi vertici e del fatto che regolarmente siano flop annunciati. Ti ridò la palla.
Beh, sono flop annunciati perché appunto io penso che da una parte le istituzioni comunque abbiano, insomma, tutti gli elementi abbiano assunto comunque una maggiore consapevolezza, cioè il disastro climatico è evidente e i singoli stati lo stanno provando sulla propria pelle sempre più spesso, e quindi, cioè, questi incontri sanno che si devono fare, sanno che si devono tenere, perché davvero serve fare qualcosa. Il problema poi è che ovviamente, diciamo, nell'era capitalistica in cui viviamo prevalgono gli interessi degli stati, delle imprese degli apparati di produzione, per cui ciascuno provi a portare, insomma, a difendere la propria fetta di interesse economico e di profitto. Però, cioè, io credo che, insomma, ormai il negazionismo climatico, cioè, almeno, insomma, in quasi tutti gli stati, tranne forse l'America di Donald Trump e il Brasile di Bolsonaro, però, insomma, il negazionismo climatico ha sempre meno spazio, o meglio, diciamo, a livello generale, perché poi purtroppo il sistema mainstream continua a dargli spazio come se fossero tesi fondate. E però il problema è che, insomma, c'è la necessità di un'urgenza, ma certamente chi ha creato il problema non lo può risolvere, quindi queste COP partono da questa contraddizione, secondo me irrisolvibile. Quindi non possono essere certamente quei convegni, non possono essere quegli attori a risolvere la situazione.
Ecco, io ti faccio una domanda un po' volutamente provocatoria. Il grande interesse di questi anni è stata la nascita, appunto, dei movimenti per la cosiddetta giustizia climatica, movimenti che però si ostinano per lo più a bussare alle porte di quegli stessi che fanno dichiarazioni ipocrite affinché tutto cambi, ma tutto resta come prima. Ecco, una maggiore radicalità, se non altro dal punto di vista della postura, non sarebbe auspicabile da parte di questi movimenti che continuano a chiedere ai governi di rimediare ai disastri che fanno regolarmente? Insomma, creare, come dire, una maggiore consapevolezza delle dinamiche in atto, quelle dinamiche per le quali, appunto, ci sono 560 militari italiani in Qatar, c'è una missione militare nuova anche in Mozambico, anche lì l'ENI ha trovato del gas liquefatto offshore, eccetera eccetera.
Allora, io credo che, diciamo, questo era il punto di partenza probabilmente fino a, insomma, pochissimi anni fa, nel senso che certamente i movimenti di giustizia climatica contavano questo problema, per cui bussavano e si presentavano anche in maniera gentile, creativa, innovativa, insomma, e provavano ad offrire soluzioni agli stati come se il problema fosse, insomma, che mancavano le soluzioni e non la volontà politica. Credo però invece che negli ultimissimi tempi i movimenti di giustizia climatica si stiano radicalizzando, hanno capito che è necessario, insomma, sollevare il conflitto, perché è da lì che si riparte sempre. E io ho scritto in questo senso un reportage sui Fridays for Future recente su Valigia Blu, e l'ho intitolato, insomma, L'ambientalismo senza lotta di classe e giardinaggio, che è una citazione che mi ha fatto più di un rappresentante dei Fridays for Future. Quindi, secondo me, diciamo, i movimenti si stanno radicalizzando. Insomma, quei comportamenti ingenui per cui davvero si presentavano con le ricette, proponevano agli stati, beh, dovreste fare questo e questo, se puntate sulle rinnovabili, basta puntare sulle rinnovabili e tutto si sistema, credo che li stiano mettendo un po' da parte e si stiano radicalizzando. L'auspicio è che, ovviamente, insomma, diventi una questione generale, che si semini conflitto ovunque. Io in questo senso guardo con favore all'introduzione dei MAPA, quindi dei Most Afflicted Aryan Peoples, che insomma, sostanzialmente è un acronimo introdotto dai Fridays for Future per indicare le popolazioni che sono più colpite dalla crisi climatica e che sono quelle, insomma, che sono già i territori più sacrificati. Ecco, ripartire da quell'acronimo, ripartire da quel concetto, secondo me vuol dire capire dove sono i luoghi del conflitto e da lì poi seminare conflitto.
Benissimo, io ti ringrazio molto, chissà, magari ci sentiamo per un commento post COP27.
Volentieri.
Ti ringrazio anche per la disponibilità, perché eri in viaggio in treno, quindi non è stata super agevole. Ancora grazie. D'accordo. Ciao. Ciao ciao.
Grazie a voi, a presto. Ciao.